Settimana scorsa eravamo in 29. Vuol dire che l'intervento di Ravgarelli è stato troppo forte. La gente non si è ancora ripresa. Io ci tenevo moltissimo perché è una persona straordinaria che ha una memoria storica impressionante. E quindi, dato che lui era in Italia negli anni 70, così, gli anni 70 erano gli anni, diciamo, dove più o meno si è creata la comunità ebraica di Milano, in modo più vibrante, e quindi si ricorda tutti i dettagli di ogni cosa. E questa idea del Tanya, tradotto in italiano, abbiamo scoperto che non era soltanto per far sì che la gente potesse studiare Tanya, ma c'era qualcosa di molto più profondo dietro. Infatti, ieri riflettevo con uno dei nostri compagni di studio, però non riesce mai a essere online, lui ascolta sempre la lezione dopo. E mi è venuto in mente che lui ha raccontato che teneva moltissimo che il Tanya fosse tradotto in un linguaggio adatto alle università. Perché, come abbiamo saputo, l'idea del tradurre il Tanya, ma non soltanto in italiano. La stessa cosa era successo anche quando il Rebbe ha ricevuto la traduzione del Tanya in arabo. Dovete sapere che il Tanya è uno dei libri ebraici più tradotti. E tra le tantissime traduzioni c'è anche l'arabo, e io mi sono sempre chiesto quanta gente in arabo studia Tanya. Ma in realtà poi ho scoperto che quando il traduttore ha portato il Tanya in arabo, avrebbe detto una frase molto particolare. Ha detto: abbiamo indebolito la forza di Ishmael con questa traduzione. Quindi impariamo che la traduzione di questo libro così potente nelle lingue serve per far sì che si indebolisca la forza dell'altra parte, come abbiamo studiato tante volte in Tanya, l'altra parte. E quindi anche in italiano, quando Rebbe chiedeva di tradurre in un linguaggio adatto alle università, è perché dalle università che nascono tutti i problemi. Quando tu chiedi ai contadini se credono in Dio, tutti dicono: certo che crediamo in Dio, lo vediamo tutti i giorni, seminiamo, ariamo la terra e vediamo il raccolto. Ma quando chiedi alla gente che non ha mai avuto a che fare con la natura in modo diretto, sono seduti nelle loro librerie a pensare a chissà che cosa, quando le chiedi se Dio esiste, iniziano a fare le smorfie. E quindi il problema nasce lì. E dato che il problema nasce lì, bisogna risolverlo dalla radice. Quindi sarebbe stato molto più semplice anche per noi avere avuto una traduzione del Tanya e in un linguaggio molto più terra terra, come si dice. Ma abbiamo capito anche il motivo per il quale è stato tradotto in questo modo. Bene. Io per iniziare un nuovo capitolo devo fare tutta una preparazione del capitolo sul Word e poi adattarlo, eccetera, eccetera. Oggi non ho fatto in tempo. Quindi non ho il capitolo 40 a disposizione per poterlo studiare con voi. Quindi volevo continuare l'argomento, ma lo facciamo a voce. Poi volevo anche approfittare di voi per studiare insieme qualcosa che ho studiato ieri, molto molto bello, sempre dell'autore del Tanya, con la quale ci spiega delle cose molto interessanti su come Moshe Rabbeinu è riuscito a indebolire il faraone, sempre per rimanere in argomento. Il faraone era questa forza diciamo della opposizione all'idea di un Dio che ti dice quello che devi fare, e Moshe Rabbeinu ha dovuto affrontare una forza impura, una forza negativa così grande come quella del faraone e vincerla. E la Torah ci racconta come ha fatto. Prima volevo raccontarvi qualche cosa. Ci sono tantissime storie interessanti che ci dimostrano. C'è una parola in ebraico che è Lehamchish. Non sono riuscito a trovare una traduzione migliore che dimostrano, ma non è la traduzione. Lehamchish vuol dire materializzano, però ci dovrebbe essere un'altra traduzione. Comunque, abbiamo l'argomento che abbiamo trattato nelle ultime settimane, parla del fatto che quando noi studiamo Torah e quando noi facciamo la tefilah, non è detto che la tefilah che noi facciamo e la Torah che noi studiamo abbia la forza per salire in cielo. Questo perché? Perché quando noi studiamo Torah potremmo avere dei secondi fini, belli e brutti che siano, che non ci danno la possibilità di poter aiutare la Torah che studiamo a salire in cielo, le mitzvot che facciamo a salire in cielo, la tefilah che facciamo, che è importantissimo che la tefilah salga in cielo. Quindi il Tanya ci porta. C'è dietro tutta una storia molto interessante. Velocemente, quando il Baal HaTanya è uscito dalla prigione, per errore è stato accompagnato dai carcerieri nell'indirizzo che gli era stato dato loro, ma non al primo piano, al piano terra. E al piano terra abitava un personaggio di quelli che erano coinvolti direttamente nella accusa dell'autore del Tanya. E lì è rimasto un paio d'ore e tutti i Hasidim lo cercavano. Perché gli hanno detto, la polizia giudiziaria ha detto, noi l'abbiamo lasciato l'indirizzo che ci avete dato e lì non c'era. Era al primo piano la casa del Hasid che lo aspettava. Hanno capito dopo un paio d'ore che forse c'è stato questo errore, hanno bussato la porta al piano terra e infatti il Rebbe era lì. Il Rebbe era molto pallido e ha detto che queste 2 ore in cui lui si è trovato a casa di questo personaggio erano più difficili di tutti i 53 giorni che era in prigione. Perché? Sottolineo 53 giorni perché dovete sapere che l'autore del Tanya, quando ha scritto il Tanya, che è composto di 53 capitoli, ha detto che per fare questa cosa lui sta dando la sua vita. E quindi i Hasidim sanno che i 53 giorni che lui ha dovuto subire le pene della prigione sono perché sono equivalenti ai 53 capitoli di Tanya. Quindi per ogni capitolo di Tanya ha dovuto farsi un giorno di prigione. Quindi quando lui è rimasto lì 2 ore da questo personaggio qui, che gli ha fatto delle domande molto, diciamo scomode, l'ha messo in una situazione di imbarazzo, perché da una parte sei ospite a casa di qualcuno, dall'altra parte ti accusa per cose che non hai fatto. E la storia è molto interessante, che nonostante tutto lui gli ha versato un bicchiere di tè, i Hasidim quando hanno capito che è stato trattato nel modo che è stato trattato volevano vendicarsi, avrebbe detto attenzione, fermi tutti, dobbiamo dare kavod rispetto a chi mi ha ospitato, mi ha addirittura dato un bicchiere di tè, quindi sono usciti ringraziando. Perché vi racconto questo? Perché prima di uscire questo personaggio dice all'autore del Tanya, io voglio da te qualcosa in cambio perché ti ho ospitato per queste 2 ore. Ospitato per modo di dire, la Dmura Zaken gli chiede che cosa vuoi in cambio. Dice: voglio che vai dal mio maestro, che è un grandissimo Rav, e voglio vedere se lui accetta la tua teoria, la tua rivelazione, il tuo libro, eccetera, eccetera. La storia è molto lunga. Quando lui arriva, perché aveva promesso. Questo rabbino gli dice: tu hai scritto nel Tanya che senza amore e timore la tefilà e la Torah non vanno in cielo. Da dove hai tirato fuori questa cosa? Dice: vabbè, è scritto nello Zohar, chiaramente. Dice: ma noi non fissiamo l'alakha in base allo Zohar. Dovete sapere che la regola dice che per fissare l'alakha si basa secondo gli insegnamenti di Moshe Rabbeinu alachici, non mistici. Anche questo è un argomento interessante a sé. Quindi non portarmi lo Zohar come prova che se io studio Torah senza amore verso Hashem, senza rispetto verso Hashem, la Torah non va in cielo. Allora la Gemara Zakken gli porta un brano del Talmud dove è scritto chiarissimo che una volta il versetto del Teilim di David HaMelech dice Ki gadol ad shamayim chasdecha, che la tua bontà, la tua generosità, la tua influenza positiva è ad shamayim, fino al cielo. In un altro versetto dice Ki gadol me'al shamayim, oltre il cielo. E il Talmud si dilunga nel capire la differenza che c'è tra ad shamayim e me'al shamayim, fino al cielo e oltre al cielo. E il Talmud arriva alla conclusione che kan shosim mira, kan shosim meava. Se una persona serve Hashem senza amore, quello che lui fa per Hashem arriva fino al cielo. Ma se lui immette questo ingrediente così importante che si chiama anche Ahavat Hashem, che è la mitzvah fondamentale della Torah, ve'ahavta et Hashem Elokecha, allora la Torah arriva fino ad oltre i cieli. Quando lui ha risposto questa cosa, questo maestro ha capito che ha a che fare con un personaggio non qualsiasi, una persona che sa esattamente quello che dice. Quindi noi abbiamo studiato in questo periodo questo argomento così importante, che è vero che se una persona non riesce a meditare, oppure non riesce ad avere argomenti sui quali meditare per poter creare dentro il suo cuore un amore ed un timore, le mitzvot le deve fare lo stesso. E un giorno, quando lui riuscirà a fare le mitzvot, o studiare la Torah e la Tefillah, con un sentimento di avare, perché durante la vita, prima o poi arriva, ci sono dei momenti in cui noi abbiamo un regalo dal cielo, per mille motivi che ci fanno sentire bene con Hashem. Sono cose che tutti possono testimoniare di aver vissuto. Chi non l'ha ancora vissuto si impegni perché dovrebbe succedere. E quindi in quel momento lì l'autore del Tanya ci rivela una cosa incredibile. Tutto quello che lui aveva studiato, tutto quello che lui fino a quel momento aveva fatto di tefilà e di mitzvot, con quella emozione, con quel sentimento, boom, sale tutto in cielo. Quindi uno non dice non faccio oggi la tefilà perché non me la sento. Oggi non te la senti, ma la tefilà l'hai portata a casa. Domani te la senti, ti porterai a casa la tefilà di oggi, la tefilà di ieri, ma a casa significa riuscire a portarla su. Se invece uno dice non faccio finché, allora non succederà mai. E anche se dovesse succedere, lui si è perso tutte le mitzvot, tutta la Torah, tutta la tefillah che avrebbe potuto elevare in cielo con quel momento nella sua vita in cui lui si è trovato in pace, in equilibrio con le sue emozioni ed è riuscito a portare su la tefillah. Ci sono dei momenti, inutile nasconderci, abbiamo la capacità sia mentale, come dice il Tanya di oggi, il capitolo 17, per chi di voi ha studiato. Scusate, il capitolo 18, che dice che anche chi non ha argomenti per meditare, comunque sappi che dentro ognuno di noi c'è un seme che deve essere, diciamo, curato perché cresca, perché germogli, perché cresca, eccetera, eccetera, perché fiorisca, ma dentro ognuno di noi c'è un seme di amore, un seme di timore verso HaKadosh Baruch Hu, e lo dobbiamo elaborare, quindi ce l'abbiamo tutti. Non perdiamo mai una mitzvah, un giorno della nostra vita perché oggi non me la sento, perché oggi non sono dell'umore giusto, perché la perderemo per sempre. Mentre se noi non la perdiamo, anche se l'abbiamo fatta senza sentimento, così piatta piatta, fredda fredda, senza nessun tipo di emozione di nessun tipo, comunque io questa cosa ce l'ho, questa cosa nessuno me la potrà mai portare via. Adesso quello che manca è farla salire in cielo. Detto tutto questo, volevo raccontarvi una storia che è successa nella città di Praga. Praga ha una storia ebraica millenaria, non esagero quando dico millenaria. 500 anni fa, Era stata costruita una sinagoga, no, forse più di 500 anni fa, non conosco esattamente le date. Questa sinagoga a Praga si chiama Alt New. Alt New significa vecchia nuova. E ci sono due versioni del motivo per il quale si chiama vecchia nuova. Una delle versioni è che quando gli ebrei hanno voluto costruire una sinagoga, le autorità locali competenti, che erano dichiaratamente antisemiti, Praga ha avuto una storia di antisemitismo pesantissima, hanno concesso un terreno che non
Prago
ebreo.
nel 1270.
La sinagoga Alt New?
Vecchia nuova, si altro new.
Wow! Allora, ascolta questa storia. Quando loro hanno ricevuto questo terreno che non interessava a nessuno per costruirlo, hanno scavato le fondamenta e hanno trovato i resti di una sinagoga precedente. Incredibile. E quindi hanno deciso di chiamare questa sinagoga Alt New, vecchia nuova. Perché la stiamo facendo nuova, ma è fondata su una sinagoga antica. Quindi immaginiamo la storia ebraica in questa città quanto risale, quanto tempo risale, più di 1000 anni fa. Che cosa è successo? Ce lo leggi ad alta voce? Se non è lunghissimo.
No, non è lungo, è molto breve. È la più antica sinagoga ancora in uso in Europa, risalente al 1270. È uno dei più antichi edifici gotici della capitale ceca, con un grande valore storico e architettonico. Unica sinagoga ancora dedicata al culto nel quartiere di Josefov, rimane il cuore spirituale della comunità ebraica di Praga. Il quartiere Josefov è un link, se uno, io l'ho messo sulla chat, se uno vuole andarselo a vedere, clicca, perché io sono un, come si può dire, un fans di Rabbi Yehuda Lef, che era il Maharal di Praga. In pratica ho abbastanza documentazione su Praga ebraica, no?
Bene, allora oggi mi fai l'esame se dico le cose giuste. Allora, il Maral, lo sai che il Maral è sette generazioni, padre e figlio, dall'autore del Tanya. E il
In
Maral,
più da Davide Amelech
e
anche.
sappiamo che il Maral è discendente diretto di David e di Shlomo Amelech. Quindi sappiamo che l'autore del Tanya è della tribù di Yehuda. Quindi volevo raccontarvi questo. Dovete sapere che la nascita del Maral, che era la vigilia di Pesach, ha portato tanta speranza nella città di Praga perché gli ebrei soffrivano costantemente di accuse chiaramente inventate. Sapete la storia che ne avevamo parlato un paio di anni fa, la storia di Menachem Beilis a Kiev. Chi di voi si ricorda questa storia? Avevamo dedicato una lezione intera, che era stato accusato di aver ucciso un bambino per usare il sangue, per poter fare le mazzot, tutta una invenzione. Gli ebrei che usano il sangue, ma da quando in qua? Se noi per poter consumare un uovo dobbiamo girare l'uovo una volta aperto 3 volte finché siamo sicuri al 100% che non c'è nessuna macchia di sangue e ci accusano di consumare il sangue dei bambini cristiani per poter mangiare la mazzà. E prima del cristianesimo che sangue usavamo? Non so come si sono inventati questa storia, ma comunque a Praga era un rituale comune che si accusavano gli ebrei. Addirittura ammazzavano i propri figli per vedere gli ebrei soffrire, per vedere gli ebrei al rogo, per vedere gli ebrei in tribunale. No, non so spiegarlo. La ferocia, la crudeltà umana, non me la so spiegare. Quindi che cosa è successo? Che quella sera, la sera del Seder, c'erano due personaggi con un sacco nero, dentro questo sacco nero c'era un bambino morto. Lo stavano per nascondere nella casa del rabbino di Praga, per poi il mattino dopo, andare dall'autorità e dire che non troviamo più nostro figlio e dire che abbiamo visto qualcuno che in modo sospettoso girava intorno alla casa del rabbino e quindi entravano a casa del rabbino, trovavano il corpo nella cantina, eccetera, eccetera, cose che facevano abitualmente. Ma quella sera, durante proprio il seder di Pesach, la moglie ha avuto le doglie, ai tempi si partoriva in casa, e quando questi personaggi sono arrivati per nascondere il corpo del povero bambino ammazzato per accusare gli ebrei nella casa del rabbino nelle cantine, hanno sentito l'urlo delle doglie della moglie che partoriva e dallo spavento sono scappati via. E quindi già la nascita del Maral di Prague ha salvato tante persone. Ora, il Maral di Prague è un personaggio famosissimo. Dovrebbe essere molto famoso per i libri profondissimi di Torah che ci ha scritto, ma purtroppo in italiano si dice nella cultura generale è conosciuto perché ha creato questo famoso golem. Ora, se io vi racconto un pochino la storia del golem, voi farete tante smorfie. Però vi dico subito che il Talmud racconta di Rabba che manda a Rav Zeira un golem perché gli doveva mandare un messaggio. Si vede che aveva finito i piccioni viaggiatori. Che cos'è un golem? Allora, andiamo velocemente. Non so neanche perché in una lezione di Tanya dobbiamo parlare di queste cose, però volevo arrivare a un certo punto della storia. Molto velocemente, dovete sapere che Avraham Avinu ha scritto un libro. Questo libro si chiama Sefer Yetzirah, il libro della creazione. Questo libro è un libro conosciutissimo, è il libro che nasconde tutti i segreti della Torah. E in questo libro Avraham Avinu ci rivela anche come creare degli esseri umani. Avete già iniziato a storcere il naso? Bene, andiamo avanti. Il libro di Sefer Yetzirah è un libro che non tutti studiano, un libro chiaramente cabalistico, un libro inizia dicendo che ci sono, che tutto inizia con 32 canali. Ora noi sappiamo che la Torah inizia con la lettera Bet di Bereshit. Ai tempi di Avraham Avinu ancora non era stata data la Torah. Però se noi prendiamo la parola Bet di Bereshit, ha un punto all'interno, perché altrimenti sarebbe una Vet, una V al posto che una B, e noi sappiamo che ogni punto delle vocali sono delle Yud, e il Yud ha un valore numerico di 10, quindi sotto la Bet di Bereshit c'è uno Shva, che sono due punti, quindi due punti sotto, un punto dentro, se sono tre Yud, il valore numerico è 30, più la Bet fa 32. Già dall'inizio del libro capiamo che Avraham Avinu sapeva quello che diceva, che ci sta rivelando proprio dall'inizio. È un libro molto 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 profondo e lì a un certo punto rivela come si fa a costruire, a creare un golem. E dice che per creare un golem bisogna essere in due. Infatti il Maharal erano in tre, aveva chiesto a suo genero, si chiamava Rabbi Yitzhak Cohen, e anche al suo nipote. Non ricordo il nome, Halevi qualcosa, di digiunare una settimana intera. Hanno fatto tutta una serie di preparativi e si dice che il golem è stato creato in riva del fiume Moldav, qualcosa, c'è un fiume che ha questo nome, ma che assomiglia al paese della Moldavia, in un terreno che non è mai stato colto, eccetera, eccetera, e bisogna pronunciare. Se lo fai veloce ci vogliono 7 ore. 200 quante volte Resh Lamed Alef, 231 volte, sono tutti dei calcoli delle lettere della Alef Bet della Torah, una cosa non è per noi chiaramente. Si gira intorno in un certo modo, poi tutta una serie di cose e poi si dice un versetto, Vayipach be'apav nishmat chayim, che così come Hashem ha soffiato la vita nelle narici di Adam HaRishon, così anche chi vuole creare un golem lo fa. Ditemi se ci siete riusciti. E così è stato creato questo golem. Perché è stato creato questo golem? Perché perché il golem aveva una forza fisica incredibile e lui non faceva altro che fare le ronde. E ai tempi del Maral di Prague, con il golem, che l'aveva chiamato Iosef, gli antisemiti stavano ben lontani perché le prendevano. Tutto lì. Infatti, quando la moglie del Maral era in difficoltà perché aveva gli ospiti e la casa non era in ordine, una volta ha provato a usarlo per fargli pulire la casa, ha fatto un disastro. Gli ha allagato la casa, ha chiesto di portare l'acqua dal fiume, gli ha allagato tutta una cosa. Il marito, quando è arrivato a casa, ha detto alla moglie: non è stato creato per nessun altro motivo se non per proteggere la comunità. Quando poi il Marale è riuscito con le autorità ad arrivare a un accordo che chi alza la mano contro un ebreo verrà punito, perché ai tempi non c'era nessun tipo di punizione. Stavo per dire qualcosa in Israele, ma non lo dico. Quindi ha preso il golem, l'ha portato nel sottotetto del Bet HaKnesset Altnew, ha fatto esattamente al contrario quello che ha fatto per crearlo e gli ha tolto l'anima di vita. L'ha ricoperto di libri e il Maral ha detto alla gente della Keilah che anche il golem meriterà di alzarsi quando arriverà Mashiach. Il golem non aveva la parola perché, nonostante che l'essere umani, non esseri umani, i grandissimi tzaddikim, che conoscono tutti i segreti della Torah e sono in grado di fare questa cosa, possono creare un golem. Golem significa una forma fisica. La parola golem significa una forma fisica. Possono creare un golem, ma la parola soltanto HaKadosh Baruch Hu la può dare. Soltanto Hashem può dare la parola all'uomo. Quindi, in altre parole, era muto. Tutti i golem erano muti, perché nessuno può dare la parola se non Hashem. La differenza che c'è tra tutto il creato e l'umano, che è l'opera più perfetta di Hashem in questo mondo, è il fatto che abbia la parola. Quindi il golem non aveva la parola. Perché vi racconto tutto questo? Perché dobbiamo andare tantissimi. La storia del Golem, ve la leggete, c'è il libro anche tradotto in italiano, Il Golem di Praga. Una storia veramente, veramente interessante, una storia importante, una storia che ti insegna molto. Non è un libricino, è un libro da leggere, anche da studiare. Perché vi racconto questa cosa? Perché soltanto 100 anni fa, un po' più di 100 anni fa, il Rebbe Rashab, che era il nonno della moglie del Rebbe, ok? Quindi il papà dello suocero del Rebbe, era il quinto Rebbe di Chabad. Lui è arrivato con il padre del Rebbe a Praga e il Rebbe voleva tanto salire nel sottotetto per andare a vedere qualche cosa del golem di Praga. Ora noi sappiamo che il sottotetto è inagibile. Perché? Perché il Maral di Praga, quando ha, diciamo, sepolto il golem nel sottotetto, ha fatto distruggere le scale in modo che non sia agibile, nessuno può arrivare a salire nel sottotetto. Rimane così finché arriva Mashiach. Però non, penso che era molto giovane, non penso che, non so darvi dettagli di quando questa cosa è successa. È riuscito in qualche modo con una scala a salire su e il padre del Rebbe racconta che il Rebbe Rashab ha infilato la testa nella botola ed è subito sceso giù e ha detto: è davvero così, nessuno deve entrare. E il padre del Rebbe racconta, il padre del Rebbe si chiamava Rabbi Levi Yitzchak, racconta che il Rebbe Rashab aveva un viso che era diventato pallido, bianco come la neve. E quindi probabilmente in questo modo lui ha dato conferma che nessuno deve entrare, se non che diversi anni dopo il Rebbe Rashab stesso è tornato a Praga e, con suo figlio che aveva 17 anni. Il suo figlio era poi il sesto Rebbe di Chabad, quello che dall'Europa è arrivato negli Stati Uniti, Rabbi Yosef Yitzchak Schneerson. E lui vede che il padre era seduto nella sinagoga per ore e ore e ore e diceva, pregava, diceva cose. Allora lui ha detto: se non adesso, mai più. È andato dal custode della sinagoga, le ha dato un pacco di soldi così, e E gli ha detto: dammi la chiave della botola e portami una scala. Dice: non posso, ma l'ha, diciamo, oliato bene. E poi si racconta che lui è salito su e quando sono tornati in albergo, il figlio dice: papà, io sono salito su. Padre è rimasto molto, molto disappointed, come si può dire. Un pochino
Con disappunto, sì. Sì,
deluso? non volevo dire deluso, no, deluso no,
rammaricato.
però non ha avuto piacere,
Contrariato.
non era contento.
certo.
Comunque hanno fatto le scalette di ferro per andare su perché aveva il Maral di Praga aveva rotto la scala e io ho mandato il link con le foto delle scalette che portano alla
Ma le scalette
porta
sono esterne, vero? Quelle scalette di ferro.
esterne, ma se clicchi sul link le puoi vedere sul computer e la porta si vede di ferro dove andava dentro il Maral di Praga, perché anche questa è una cosa dove sono forte.
Sì, però non voglio entrare nella storia del Maral, è lunghissima, è bellissima, siamo tutti obbligati a conoscerla, forse Amazon vende il libro, andate a comprare il libro, volevo soltanto arrivare a un punto della storia che sembrava meno importante. Quando il figlio dice al papà: scusa papà, tu eri seduto nella sinagoga per ore e ore e io non ce l'ho fatta. Cos'è che facevi tutte queste ore? Dice, il Rebbe Rashab dice così: sono entrato nella sinagoga e purtroppo ho trovato tutta la tefilà degli ultimi anni che era lì in sinagoga. Il Rebbe Rashab dice: era nelle colonne. Tutto ciò che vi sto raccontando, se qualcuno entra oggi per la prima volta nella lezione, non ha idea di cosa stiamo parlando, ma Baruch Hashem, noi ormai abbiamo capito che possiamo studiare Torah, possiamo fare la tefilah, ma rimane tutto qui. E Rebbe ha detto: ho avuto pietà per tutta questa gente che ha fatto tefilah e non ha fatto teshuvah, perché quando fai teshuvah, abbiamo letto nel Tanya settimana scorsa, facciamo 30 secondi la condivisione, così lo rileggiamo insieme, così sappiamo cosa stiamo dicendo. Riga 17, ad esempio, anzi, facciamo riga 13. L'uomo si deve sempre occupare della Torah anche se lo fa per uno scopo estraneo, poiché dallo studio per motivi egoistici egli passerà poi certamente a quello come scopo a se stesso. Scopo a se stesso vuol dire per la mitzvah di studiare Torah. In altre parole, anche se tu non sei così pulito, sei egoista e tutto quello che fai lo fai perché vuoi un rendiconto economico o di qualsiasi altro tipo, e quindi non lo fai perché hai la mitzvah di legarti con Hashem, fallo lo stesso. Riga 17: e non c'è proprio alcun dubbio, in quanto l'individuo non può fare a meno di pentirsi alla fine. Cos'è che sta dicendo il Tanya? Come vi ho detto, anche se il Tanya è stato tradotto benissimo, e comunque non è la lingua originale, e se non è la lingua originale, perde l'80% del suo fascino. Quando qui leggiamo in italiano non può fare a meno di pentirsi alla fine, boh, uno lo legge e dice: ok, vado avanti, vediamo la riga dopo cosa dice. In realtà, se lo leggo in lingua originale, sta dicendo che tutti quanti noi faremo teshuvah. Il problema è che qui dice a riga 19: in questa incarnazione o in un'altra, poiché egli non rigetta già chi già fu bandito. Sono versetti poetici. Chi lo idach mimenu nidach. A nessuno verrà mai detto no. Anche chi ha fatto le peggio cose, chi torna a casa, chi bussa alla porta e dice: Hashem, sono tuo figlio, voglio tornare a casa, si chiama Teshuvah, perché Teshuvah significa ritorno, dice il Pasuk, egli non rigetta chi già fu bandito. Anche Elisha ben Avuya, che abbiamo studiato di lui anni fa, anche lui è riuscito in qualche modo a recuperare, nonostante tutte le trasgressioni che ha fatto. E quindi ricordo di questa storia che avevo letto di un maestro che studiava, che insegnava a Tanya, e ogni volta che arrivava a questo brano si metteva a piangere. E gli allievi gli dicevano: Rebbe, perché piangi? Perché diceva, perché dobbiamo fare Teshuvah? Perché dobbiamo rincarnarci e vivere un'altra vita con tutte le sofferenze, con tutte le difficoltà? Facciamo Teshuvah adesso e così abbiamo recuperato tutte le mitzvot che abbiamo fatto, tutta la Torah e la Tfilah. Perché dobbiamo soffrire di nuovo una reincarnazione? Volevo dirvi solo questo. Quindi se qualcuno vi chiede se credete nella reincarnazione, gli dite che è scritto nel Tanya. Ma non è il Tanya che se l'ha inventato. E quindi dobbiamo evitare questa cosa, ma il Rebbe arriva in questa sinagoga Alt New Shul e vede che c'è tanto, perché vede? Perché i tzadikim hanno occhi diversi dai nostri, ve l'avevo spiegato tante volte. E quindi i tzadikim vedono le cose che noi non vediamo. Come dice la Torah che quando è sceso sul monte Sinai, Vechol ha'am ro'im et ha'kolot, il popolo vedeva le voci, ok? Tutte le voci della tefilah, che noi non vediamo, noi sentiamo, i tzaddikim, che sono al livello della rivelazione di Hashem sul monte di Sinai, vedono tutto quanto. E quando entrano in sinagoga non vogliono vedere tefilah, vogliono vedere una sinagoga vuota, completamente spoglia da qualsiasi residuo di Torah, tefilah e di mitzvot, perché deve essere tutto su, ai piani superiori. Ma il problema è che quando loro entrano e vedono nelle colonne, e sono che le colonne sono assorbite, i muri sono assorbiti, le sedie sono assorbite di tefilà, si è seduto lì per ore per recuperare, dato che il tzaddik della generazione, lui ingloba dentro di sé tutte le anime della generazione, così è stato insegnato nel Talmud, Moshe Rabbeinu da solo era tutto il popolo ebraico. E così in ogni generazione il Rebbe della generazione, lui è da solo tutto il popolo ebraico. Lo impariamo dalla Torah nella Parashah di Chukat. E quindi il Rebbe dice: queste tefilot in qualche modo appartengono anche a me, e quindi lui con la sua teshuvah è riuscito a mandare in cielo, ma ha impegnato diverse ore. In questo tempo suo figlio è salito su, ha approfittato di questa distrazione, se così si può dire, del papà, ed è salito su. E quando poi lui ha raccontato al nostro Rebbe che lui è stato nel sottotetto della sinagoga di Alt New Shul a Praga, il Rebbe gli ha chiesto: cosa hai visto? E il suo suocero non ha risposto. Quindi sappiamo che è una storia molto, molto, come si può dire, molto difficile da masticare, se si può dire in questo modo. Carica di significati, ma non appartiene a noi, è un mondo che appartiene ai tzaddikim. Tutta questa storia ve l'ho raccontata semplicemente per arrivare a questo dettaglio qui, che il Rebbe entra con suo figlio e si è dovuto sedere per delle ore, delle lunghe ore, per poter far sì che tutta la Torah e la Tefillah e le mitzvot che sono stati fatti in quella sinagoga potessero salire in cielo. Quindi è fondamentale cercare sempre di fare Torah o mitzvot, anche se in quel momento non abbiamo la giusta emozione. Volevo condividere un attimino per ripetere l'ultima frase che è importante anche quella. E qui dice a riga 22: d'altro canto, se una persona agisce senza alcuno scopo particolare, ne significa che non ha dei brutti delle brutte intenzioni. Non voglio usare la Torah per poi andare in giro e predicare che chi studia Torah perde il suo tempo, è un eretico, eccetera, eccetera, per rispondere ai Chachamim. Non sto usando la Torah per queste brutte intenzioni, però non lo faccio né perché voglio legarmi con Hashem né per brutte intenzioni, lo studio e basta. Non ho sufficientemente bagaglio per meditare, per riflettere sull'importanza dello studio della Torah, ma d'altra parte sono una brava persona. Quindi, in altre parole, cosa sta dicendo? Studia Torah in questo modo, non studiare Torah. Dice: certo che devi studiare Torah. Quindi, ossia, né come scopo a se stesso, vuol dire per la mitzvah, né per ragioni egoistiche, allora non è necessario il pentimento. Non devi fare teshuvah, perché si fa teshuvah quando tu hai distrutto qualcosa, adesso devi pagare. Mi pento, vai in tribunale e dice: sì, ho distrutto la macchina del vicino, però sono profondamente pentito. Il giudice cosa ti dice? Ok, vai a casa. No, paga la macchina. E E quindi quando una persona fa un errore deve pagare le conseguenze. Se una persona l'errore non l'ha fatto, ma semplicemente non l'ha fatto nel modo giusto, non c'è non c'è una conseguenza da pagare. Non è necessario il pentimento, dice il Tanya, ma non appena costui studia nuovamente questa materia come scopo a se stesso, in altre parole per la mitzvah, anche ciò che egli ha preso senza alcuno scopo particolare si congiunge, si unisce con quest'ultimo studio, diventa come una calamita. Adesso sto studiando per la mitzvah di studiare Torah, tutto quello che ho studiato fino adesso, tutto quello che, tutta la mia spiritualità si aggancia a questo momento qua e tutto va, è come un sacrificio sull'altare che va verso il cielo. E sale verso l'alto poiché non era ancora divenuto veste di alcuna Kelipat Noga, quindi non è stato preso dalle forze del male. E quindi finisce il Tanya e dice: l'uomo si deve sempre occupare, questo è un versetto della Mishnah, una persona, Leolam, il Madadam Torah, ah, qui dice no, Leolam Yasok Adam Batorah, non è la Mishnah, Leolam Yasok Adam, una persona deve essere sempre impegnata nello studio, anche se oggi non hai l'umore giusto, fa niente, lo fai lo stesso. Anche io oggi non ho l'umore giusto, quindi non vado a lavorare. Il bambino dice: mamma, oggi non ho l'umore giusto, quindi non vado a scuola. Cosa gli dice la mamma? Vai a scuola e quando avrai l'umore giusto, capirai che hai fatto bene andare a scuola quando non avevi l'umore giusto. La stessa cosa dice per la tefilà senza kavanah, come viene discusso nello Zohar, e così abbiamo concluso il capitolo 39. Tutto questo per dirci che se noi facciamo le cose bene, sopra di noi ci sono due piani, come abbiamo spiegato all'inizio del capitolo, e dipende da come noi facciamo le cose, la destinazione delle mitzvot che facciamo arriverà al piano superiore o addirittura al secondo piano superiore. E lì poi sarà la dimora della nostra anima quando dovremo dimorare nei mondi spirituali. Dipenderà da come ho fatto le mitzvot. Se ho fatto le mitzvot in modo corretto, quindi le mitzvot sono arrivate al livello del mondo della creazione, la mia anima dimorerà nel mondo della creazione. Se invece le ho fatte così, parve, senza metterci le spezie, quindi si fermerà al mondo della formazione e lì la mia anima dimorerà. Il mondo della formazione, come ha detto all'inizio del capitolo, è il mondo delle anime, scusate, è il mondo degli angeli, e gli angeli, dato che sono stati creati per vivere di istinto, sono considerati gli animali, infatti hanno delle forme che sono paragonate dal profeta Yeheskel e dal profeta Yeshaya come forme che ricordano i visi degli animali. Perché gli animali? Perché gli animali vivono di istinto e quindi la nostra Torah, le nostre mitzvot fatte semplicemente con l'istinto dimoreranno lì e lì dimoreranno le nostre anime se così abbiamo servito Hashem. Detto questo, volevo, nel tempo a disposizione che ci è rimasto, aprire una riflessione sulla parasha delle parashiot che stiamo vivendo, di questo approccio difficilissimo che ha Moshe Rabbeinu con il faraone, cosa che lui non voleva assolutamente fare, che ha creato ira, se così si può dire, in Hashem, che è stato punito Moshe. Infatti Moshe Rabbeinu lui doveva essere il sommo sacerdote, ma per essersi opposto per 7 giorni consecutivi a questa sua missione, Hashem decide di nominare suo fratello il sommo sacerdote e quindi non sarà Moshe e i suoi discendenti i Coanim, sarà Aharon e i suoi discendenti i Coanim. Moshe Rabbeinu aveva 1000 ragioni e tutte giuste per non dover affrontare il faraone, perché il faraone era il nucleo dell'impurità. Il faraone era proprio l'idea, il concetto dell'opporsi a un'idea di Hashem che ha creato il mondo. Sento molto silenzio, ve l'ho detto tante volte. Dite qualsiasi cosa, ma sentirvi mi aiuta ad andare avanti. Quando faccio le lezioni dal vivo, Uso il 30% delle energie che uso quando faccio le lezioni su Zoom, perché le lezioni su Zoom sono difficilissime.
Il
Provate
Marat
anche.
di Praga è l'unico rabbino, penso, che abbia una statua.
Sì, a Praga, ma c'è anche la statua del Golem, credo, o sbaglio? C'è il
Non mi
Maral.
ricordo, sì, qualche cosa sì, però la vera statua è proprio quello di Rabbi Eudaleh,
Ma vi
cioè
udale, sì.
proprio con la nipote anche, perché c'è una storia, ci vorrebbe 2 ore, 3 ore per spiegarla
Sì.
bene.
Io il libro l'ho letto 30 anni fa, quindi non so adesso entrare nei dettagli, però sono andato a rileggermi la storia del Rebbe precedente che è stato lì, quindi questo ve l'ho raccontato, ma era soltanto per dirvi il punto di che cosa impariamo, che possiamo entrare in
Il
una.
suocero, sì, suocero del Rebbe, il
Esatto.
Yosef Itzhak Schneerson, sì, è andato lì,
C'è
è
stata anche
andato su anche.
una voce che diceva che la storia del Golem non è vera. È una voce che è nata perché c'era uno scrittore che scriveva più romanzi che storie e ha scritto anche la storia del Golem. E quindi la storia del Golem è stata inclusa nei romanzi e quindi è nata la domanda se l'ha scritta lui la storia, magari non è neanche vero. Però per fortuna sono riuscito a trovare delle prove precedenti a questo personaggio che scriveva romanzi e quindi noi sappiamo che la storia del Golem è reale e che non abbiamo problemi a crederci, anche perché il Talmud è pieno di storie di Golem. Il Golem che cos'era? Serviva per poter mandare un messaggio. Il Golem era una persona che, diciamo, era difficilmente in pericolo. Erano delle creature che non avevano né paura, che potevano andare nel fuoco, potevano andare nell'acqua, potevano andare in mezzo ai banditi, non avevano paura di niente, erano delle rocce. E questo è quello che era il Golem a Praga. Il Golem a Praga ha educato i cittadini della città, da solo, senza parlare, perché lui è stato programmato, se così si può dire, per proteggere le persone. Quindi il Talmud racconta tante storie simili. Avevano bisogno di mandare un messaggio? Oggi abbiamo WhatsApp, ai tempi non c'era WhatsApp. O mandavi una persona, ma questa persona era in pericolo perché potevano esserci i banditi, potevano esserci delle difficoltà attraversare un fiume, non tutti erano in grado. Quindi il Golem era una garanzia che il messaggio arrivava a destinazione. Quindi il Talmud ci racconta che quando l'altro tzaddik riceveva il messaggio, gli chiedeva di parlare, se lui non parlava, capiva che era un golem, lo portava nel giardino dietro casa sua e lo faceva ritornare ad essere quello che era in origine, un cumulo di argilla. Ok.
Ma la costruzione un po' ricorda, però fatto con le lettere e non con le Midot, un po' ricorda quando c'è il conteggio dell'Omer che si fa Chesed con
Sette
Geburah e tutte. Lì invece Rav Lev faceva l'Alef con l'Alef, l'Alef con la Bet, l'Alef e avanti così fino a tutto l'alfabeto. Poi la Bet con la Bet con la Gimel e avanti così. Cioè è un sistema di questo genere, però in mezzo a questo sistema qui di vocalizzazioni ci sono anche parecchie altre cose.
Ci sono tutte le Kavanot, che le Kavanot sono
Esatto.
l'anima delle lettere.
Sì, esatto, tutte le
È
Kavanot.
per questo che noi non potremo mai creare un golem, perché potremmo ripetere e formulare delle frasi che però non prendono vita. Questa è la differenza.
Esatto. E poi ci sono anche i Keterim, che anche quelli sono inclusi.
Sì, basta non studiare il libro della creazione di Avraham Avinu da soli, studiatelo con un maestro. Ci sono anche lezioni su YouTube di questo libro, Sefer Yetzirah. Non so se in inglese, in italiano sicuramente no, ma in ebraico ci sono tanti maestri che insegnano questo libro, ma giusto per studiare Torah, non per altri motivi, non per
In
seguire.
inglese e in spagnolo ci sono.
Interessante. Bene.
fare una domanda?
Certo.
Io ho avuto una persona che è partita a Praga e mi ha portato una piccola statuetta lì dal posto dove con una scritta in ebraico dentro. Ma si può tenere in casa questa piccola statuetta grande quanto un palmo di una mano?
Non ha differenza che misura ha. Io non la terrei in casa, no.
Infatti, io l'ho alzata perché, però, mi ha detto no, la vendono proprio lì. Gli
Sì,
ebrei, così ho
è
detto
come i
vabbè.
ristoranti che tutti questi posti dove c'è molto turismo israeliano, nei ristoranti si mettono un foglietto con scritto kasher e la gente ci casca e va a mangiare. Nello stesso modo ti portano da Praga delle statue e ti dicono sì, è tradizione, non c'è nessuna tradizione, non dobbiamo avere statue in casa.
Sì, perché proprio nel quartiere ebraico l'ha preso. Ok, grazie mille, grazie.
Perché i venditori di souvenir
Certo.
approfittano diciamo, della ingenuità delle persone. Il secondo dei 10 comandamenti, lo ta'aseh lecha peser v'chol temunah, non
Infatti
farci.
diceva mio padre così giustamente, vero, vero.
Giusto.
Grazie.
Ok.
Posso
Rava, scusi,
una
questo
cosa?
vale solo per le statuette o vale anche per quelle calamite che si attaccano ai frighi? Quando sono andato a Praga, che ne avevo presa una. No, basta che non hanno delle immagini che appartengono all'idolatria, non è un problema. Stiamo parlando, le immagini non sono problematiche. Quando sono immagini intere di persone o di cose, non dovrebbero essere in casa.
No, 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 va bene,
Senza promettervi, magari le prossime settimane leggiamo 2 o 3 halachot di queste. Di questo argomento, senza promettere.
meglio l'amsa a casa.
Non ho capito.
Meglio l'amsa. L'amsa, cinque. Amsa,
No, meglio no.
posso fare una domanda io?
Certo.
C'è qualcosa che si può collegare con l'intelligenza artificiale di queste cose che sta raccontando Rav Haddad?
Sul golem?
Sì.
No, l'intelligenza artificiale non è altro che un insieme di informazioni che recuperano da tutti i computer del mondo. No, non
L'hanno messo sul computer e poi la stanno
ma qui stiamo
studiando.
parlando di una forma di vita creata dall'argilla. Non
Ecco.
è intelligenza artificiale, no, è intelligenza divina. Non
Vabbè, grazie.
è AI, è DI.
Perché tante volte loro mettono tutto sul computer e riescono a fare delle
Sì,
cose.
ma sì, si possono costruire dei robot, ma i robot
Esatto.
non hanno vita, come la intendiamo noi, non hanno un'anima vitale. Sapete, c'era uno che ha studiato questo libro, dice, Dio ha creato l'uomo, anch'io posso creare l'uomo. Ho imparato Sefer Yetzirah come si crea l'uomo. Gli hanno detto, va bene, vai, prendi l'argilla e crea un essere umano. Allora è andato in riva al fiume a prendere l'argilla e ha detto: no, 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 devi prendere la tua argilla. Dice, come la tua argilla? Dio ha preso la sua e tu prendi la tua. E l'argilla come si fa? Inizia con l'argilla, poi vediamo se riesce a creare l'uomo. Alla fine tutto viene da Hashem. E quindi non... Hashem è unico, non possiamo imitarlo. Ok, 2 parole su questo argomento che. Molto bello, secondo me, molto bello. Allora, volevo iniziare con una storiella famosissima che non sorriderete neanche perché l'avete già sentita 100 volte. Di questo personaggio che ha un appuntamento importantissimo che gli può cambiare la vita, e il problema è che questo appuntamento è in centro a Roma. Possiamo dire a Roma, possiamo dire a Manhattan, possiamo dire a Tel Aviv. Il problema in queste grandi città è che non c'è parcheggio. E lui ha detto: pago qualsiasi cifra, la metto anche nel parcheggio privato, niente, tutto pieno. E lui dice: io alle 9 devo essere all'appuntamento, altrimenti salta tutto, 10 anni di lavoro. Ma quando il parcheggio non c'è e la persona si trova in difficoltà, usa sempre il jolly. Cos'è il jolly? Alzi gli occhi e chiedi aiuto ad Hashem. Allora inizia a girare e dice Hashem, guarda, se mi fai trovare un parcheggio, il 10% di quello che guadagno da questo affare lo do in Tzedakah. Parcheggio, niente. Hashem, il 20%, niente. 50%, follia, 50%. Come dice 50%? C'è un camioncino che inizia a accendere le luci e scalda il motore per poter uscire. Quando lui vede il camioncino dice a Hashem: guarda, lascia stare, faccio da solo, non ho bisogno. Questa è la famosa storiella, ma la storiella è, in realtà, non finisce qui. La storiella è che quando lui dice a Hashem: lascia stare, non ho bisogno di te, faccio da solo, il signore del camioncino spegne il motore e esce dalla macchina. Questa è la vera storia. Questa ancora non l'avete sentita. Adesso vi dico perché vi racconto questa cosa. Quando stiamo leggendo le Parashiot, in cui Moshe Rabbeinu continuamente entra e esce dal palazzo del faraone, e leggiamo delle piaghe una dopo l'altra, che distruggono completamente l'ideologia egiziana, la Torah ci racconta che prima di queste Makot, prima di queste piaghe, ce n'era una in più, una che era quello che potremmo definire l'anteprima. HaKadosh Baruch Hu dice a Moshe e Aaron che quando andrete dal faraone, il faraone vi chiederà di dare un segno che loro vengono per conto di lui. Perché il faraone dice: come faccio a sapere che non siete dei cialtroni? E la frase è imbarazzante. La Torah dice che il faraone dice a Moshe e Aaron: Tenu lachem mofet. Date a voi stessi un segno di riconoscimento. In realtà è sbagliata questa frase, avrebbe dovuto essere scritto tenu li mofet. Date a me un segno che voi siete veramente state rappresentando Hashem che vi ha mandato da me. Il faraone talmente li umiliava, talmente li denigrava, che diceva: iniziate a convincere voi stessi, poi tornate qui e ne riparliamo. Vengono qui e ci raccontano di un Dio creatore del cielo e della terra. In realtà, vabbè, questo lo dico dopo. Cosa succede? Che Moshe Rabbeinu arriva davanti al faraone e, esattamente come Hashem ha previsto, tutto si realizza. Che il faraone dice esattamente questa cosa. Cosa fa Moshe? Prende il suo bastone, in italiano corretto verga, ma non mi piace tanto questa frase verga. E quindi Moshe dice a Aaron di prendere il suo bastone, e Aaron lo lancia in terra. Questo bastone si trasforma in serpente, giusto? La conoscete questa storia. Cosa succede in quel momento? Lo sapete? Allora, se voi aprite una libreria di libri ebraici, c'è un libro che si chiama Midrash Rabbah. Ci sono tanti tipi di Midrashim. C'è il Midrash Rabbah, quello più conosciuto. Aprite il secondo libro, Sefer Shemot, capitolo 9, e il Midrash vi racconta tutto quello che è successo in quel momento. Il faraone si è messo a ridere ad alta voce, lui con tutti i suoi consiglieri. Si è messo a ridere perché, come noi diciamo oggi, siete venuti a vendere ghiaccio agli eschimesi. Egitto c'era la facoltà più conosciuta del mondo intero di stregoneria. E quindi tu vieni da me e mi porti un bastone che si trasforma in serpente? La Torah dice: Vaikra gam paro, però anche ha chiamato. E il Midrash dice: cosa vuol dire gam? Ha detto: prima cosa che ha fatto è ha chiamato sua moglie. Normalmente le mogli dei faraoni non sono attive nella vita, diciamo, del governo e della diplomazia, però l'ha fatta chiamare, ha detto: vieni qua, prendi un bastone, l'ha buttato anche lei in terra, si è trasformato in serpente. Ha chiamato i bambini dell'asilo, così dice il Midrash. La parola è in romano antico, iscoli, tinokot mi iscoli, iscoli è la scuola. Gli interpreti del Midrash dicono: iscoli è in linguaggio greco-romano. E quindi i bambini dell'asilo prendevano tutti i loro bastoni, li buttavano in terra e si sono trasformati in serpente. E poi il faraone dice: volete provare anche voi, giusto per deridere in modo definitivo questi due personaggi? Ha chiesto a tutti i presenti: forza, tutti quanti. Da un bastone che si è trasformato in serpente, c'erano centinaia di bastoni che si sono trasformati in serpente. E loro volevano impressionare il faraone con qualcosa che assolutamente li ha messi in di grandissima difficoltà. Immaginate l'imbarazzo di Moshe Aaron in quel momento. Aveva ragione Moshe quando diceva a Hashem: non manda qualcun altro. Sapeva che non sarebbe stato facile. Ma perché Hashem fa questa cosa? Perché Perché poi succede qualcosa che Mosè non sapeva, che Hashem non ha detto a Mosè che sarebbe successo. Che cosa è successo? Che in quel momento tutti i serpenti si ritrasformano in bastoni, compreso il bastone di Aaron, e il bastone di Aaron, in modo miracoloso, inghiottisce tutti i bastoni. Non i serpen un serpente che inghiotte i serpenti, che anche quello è un miracolo, che un serpente inghiotta un altro, due, ma così tanti. Ma era diventato un bastone e il bastone è inghiottito. Lì la faccia del faraone è cambiata. Il faraone è diventato pallido e ha detto: questa gente qua è gente che sa fare cose che noi non sappiamo fare. E se lui comanda il bastone di inghiottirci a noi, ci inghiottirà a noi, perché hanno visto qualcosa che loro non erano in grado di fare. Ma siccome è Torah e la Torah va studiata e dobbiamo capire che cos'è un bastone e che cos'è un serpente, allora cerchiamo velocemente di dare un senso a tutta questa cosa. E quindi, se Hashem voleva colpire gli egiziani e dimostrare a loro la sua forza, mostrare a loro che lui è il padrone di tutta la natura, forza inizia con le 10 piaghe. Che cosa ci ha aggiunto l'idea del bastone? In realtà, come abbiamo detto, questa scena del bastone che si trasforma in serpente e poi si ritrasforma in bastone e poi inghiottisce tutti gli altri bastoni era l'anteprima di quello che sarebbero state tutte le piaghe. Prima che Hashem ha dato le 10 piaghe, ha voluto dimostrare, ha voluto materializzare al faraone quello che adesso sta per succedere. E quindi trasformare un bastone in un serpente è il modo migliore perché il faraone capisca che stiamo parlando con gente seria, che stiamo facendo sul serio, e anche in questo contesto io ho capito già, infatti il faraone già da lì ha iniziato a rispettare Moshe e Aaron, perché una cosa che tutti possiamo chiederci, come mai il faraone continuava a accettare la presenza di Moshe e di Aaron a palazzo? Quando Moshe e Aaron entravano, il faraone sapeva che sta arrivando un guaio. La prima volta non lo sapeva, quindi ci sono due personaggi che rappresentano il popolo ebraico, vogliono parlare a Faraone, falli entrare, Mosè e Aaron, due fratelli. Succede questa cosa del bastone con il serpente, ok, Faraone doveva dire questi qua, non fateli più entrare. Cos'è successo tutte queste 9 volte che Mosè Rabbeinu arriva davanti al Faraone e il Faraone sempre impallidisce davanti a Mosè. Hashem dice a Mosè, ogni volta che vai dal Faraone, non andare mai senza il bastone. Umattecha asherikita bo et hayeor tikach beyadecha. Lo diciamo anche nella Haggadah di Pesach. Veta matteh hazeh tikach beyadecha asher ta'aseh bo et ha'otot. Dice Hashem a Moshe Rabbeinu, questa frase è stata copiata nella Haggadah. Questo bastone, questa verga che tu tieni adesso in mano, dovrai sempre portartela dietro. Tu e Aaron. Qual è il segreto di questo bastone? Che cosa ha cambiato questo bastone fino al punto da far come si può dire, intimidire il faraone in modo che ogni volta che Moshe Rabbeinu voleva parlare col faraone la porta era aperta, il fiume di persone si divideva in due e lui arrivava diretto fino al faraone perché aveva in mano che cos'è questo bastone. Bene. Noi sappiamo, parliamo prima del serpente, noi sappiamo che la prima volta che la Torah parla del serpente è quando si è presentato a Chava, ad Eva, per il peccato originale, giusto? Il serpente è il simbolo del male, il simbolo dell'inclinazione verso il male. Il serpente è la materializzazione del male in questo mondo. E Mosè deve andare al faraone e prendere un serpente, e prendere un bastone e trasformarlo in serpente. La Torah ci sta dicendo qualcosa. Cosa vuole dirci la Torah in tutto questo? Nella Chassidut, il serpente, nella Kabbalah, lo Zohar chiama il male, lo chiama Mashcha Dechivya, la pelle del serpente. Il serpente è considerato nella Kabbalah e nella Chassidut il male, l'impurità, già dall'inizio della creazione. Che cos'è l'idea del serpente? L'idea del serpente è la divisione tra il creato e il creatore. Il pensiero, l'ideologia che il mondo esiste indipendentemente. Vi ricordate qual è la punizione che ha ricevuto il serpente? Il serpente ha ricevuto una punizione che sembrerebbe una benedizione. Mangerai dove ti troverai. Afarto calcoli mechayecha, mangerai la terra e la sabbia tutta la tua vita. In altre parole, Hashem dice alla serpente: io non ti voglio mai vedere, non alzare mai gli occhi, non pregare, non chiedermi niente. Perché il serpente rappresenta un'ideologia che dice: tra Hashem e il creato non c'è niente che unisce. Quindi il serpente non alzerà mai gli occhi e non avrà mai un rapporto, un legame, una connessione con il creatore. Proprio l'idea del serpente: c'è Dio, non lo so se c'è, probabilmente non c'è, ma anche se ci fosse non mi interessa. Infatti, nell'Aftara che abbiamo letto ieri, il faraone viene chiamato il grande serpente che ha detto: il fiume io l'ho creato e io ho creato anche me stesso. Abbiamo letto ieri nell'Aftara. Il faraone dice: io non ho bisogno di Dio, io ho il Nilo mi dà l'acqua a sufficienza per poter irrigare tutti i campi dell'Egitto. Sapete, avete visto l'Egitto com'era? Hanno fatto questa, come si dice in italiano, foce a delta. Perché? Perché irrigava tutti i campi. Non hanno bisogno della pioggia. Infatti, quando noi siamo andati in Israele, dopo 200 anni di schiavitù, dopo 40 anni del deserto, Hashem dice a Moshe Rabbeinu che cosa ci aspetta in Israele. In Israele ci aspetta una terra che ha bisogno della pioggia e quindi dovrai pregare tutti i giorni per la pioggia. Ma il faraone dice: no, io non ho bisogno di Dio, non ho bisogno della sua pioggia, non ho bisogno di niente, io sono il serpente. Infatti Rashi dice la parola tanin, che certi la traducono in modo errato, il coccodrillo, eccetera. No, Rashi dice è il serpente. E quindi il faraone dice a Moshe Rabbeinu: ma chi è questo Dio che io devo ascoltare? Mi Hashem asher eshma bekolo, lo yadati et Hashem vegam et Israel lo ashaleach. Stasera sforiamo di qualche minuto, ma un concetto molto carino da condividere. E quindi l'idea del faraone che Moshe Rabbeinu doveva distruggere è che non c'è nessun legame tra l'uomo e il suo creatore. Chi vuole presentarsi davanti a un personaggio che impersonifica questa ideologia? Non voglio sentire niente né del tuo Dio né della sua creazione, non esiste per me, e quindi stai lontano da qua. Moshe Rabbeinu doveva affrontare questa cosa. Come l'ha affrontata? L'ha affrontata come la Torah ci racconta, ma la conseguenza, vuol dire come si può dire, il dunque di questa ideologia è che possiamo fare quello che vogliamo. In realtà non siamo molto lontani da questa ideologia del faraone. Quando tu vai a scuola ti insegnano che c'è la teoria dell'evoluzione di Darwin, ti stanno insegnando che sei davanti al faraone. Quando tu vai in giro e dici: guarda che Hashem ha creato il mondo in 6 giorni, la gente ti ride in faccia. Esattamente come il faraone. Il Midrash dice che il faraone si è messo a ridere come una gallina. Come le galline la gente ti prende in giro quando tu dici che Hashem ha creato il mondo in 6 giorni. E per questo io osservo Shabbat. Perché il settimo giorno siamo riposati e io sono testimone che Hashem ha creato il mondo in 6 giorni, il settimo giorno ho riposato. È per quello che è così importante e fondamentale Shabbat. Perché se io non osservo Shabbat, sono testimone che Hashem non ha creato il mondo, che ha ragione Darwin. Invece Shabbat è l'impersonificazione umana che Dio ha creato il mondo. Questo è Shabbat, ma è difficile, viviamo in un mondo che è pieno di faraoni, è pieno di ideologia egiziana, egizia, egiziana, chiamatela come volete. Che ideologia è? Che nessuna forza superiore potrà mai mischiarsi nella mia vita e dirmi quello che devo fare. E questo è uno dei valori, tra virgolette, della cultura occidentale, che dice che ognuno vive come vuole. Ognuno vive per se stesso e ognuno è libero di fare tutto quello che gli pare piace. Quindi questo è il serpente. E quindi Moshe Rabbeinu si presenta al faraone, che è il serpente, con un bastone. E il bastone che cosa rappresenta? Voi dovete sapere che nel linguaggio della Kabbalah non si può definire tutti i concetti che noi studiamo nella Kabbalah, non si possono disegnare. Abbiamo parlato del mondo dell'azione, del mondo della formazione, del mondo della creazione, del mondo della emanazione, della corona di Hashem. Disegnatemeli. Abbiamo parlato dell'amore, del timore. Disegnatemeli. Abbiamo parlato di un desiderio, della volontà, di un piacere. Possiamo disegnarli. Sono concetti che non possiamo mettere su un foglio di carta. Nello stesso modo, tutta l'influenza divina che crea continuamente tutto quello che esiste, non lo possiamo disegnare. Ma l'Arizal, che è diciamo, il più grande fra tutti i cabalisti, dice: se devi proprio materializzarlo nella tua mente perché fai fatica, immagina un bastone, immagina una linea che da su scende verso giù. Di più non immaginare, sono concetti astratti, ma immagina un bastone, immagina una linea. In alto c'è Hashem con tutta la sua infinità, con tutta la sua energia, e in basso ci siamo noi. Di più non fare, ma se la Rizal ce lo dice è perché può permetterselo di dire, perché in realtà Moshe Rabbeinu che cosa rappresenta? Quello che Hashem gli dice: dove vai, portati dietro il bastone, perché tu rappresenti il legame che c'è tra l'alto e il basso, tu rappresenti questa idea di influenza, tu rappresenti questa idea del legame. Noi sappiamo che la lettera Aleph è un bastone con due Yud, una Yud in alto, una Yud in basso. Non ho tempo per spiegarvi questa cosa. Andiamo avanti, semplicemente per dirvi che nel libro Etz Chaim, che è stato scritto dal suo allievo, Rabbi Chaim Vital, lui dice che tutta l'influenza divina che scende in questo mondo per creare, per dare vita, la possiamo immaginare come un filo, come un bastone. Perché? Perché ha un inizio, ha un centro e ha il fine. Il fine siamo noi. E quindi adesso la domanda che ci viene, che dobbiamo chiarire, è che cosa c'entra il bastone con il serpente? Perché il bastone si trasforma in serpente? In realtà sembrerebbe che non c'è nessun legame, sono due opposti in realtà, sono due estremi. Il bastone rappresenta la parte della Kedushah, la parte della divinità, della santità di HaKadosh Baruch Hu, di tutto quello che è Kodesh, e il serpente rappresenta tutto il contrario, l'impurità, tutto quello che dice io mi sono fatto da me. E con l'idea che io mi sono fatto da me posso fare quello che voglio. E quindi arriva adesso questa scena incredibile del bastone che si trasforma in serpente. Moshe Rabbeinu doveva dimostrare al faraone qualcosa di molto fondamentale, come ho detto, l'anteprima di tutto quanto. Trasforma il bastone in serpente. Moshe Rabbeinu dimostra al faraone, che è chiamato anche la testa del serpente, così viene chiamato il faraone, che questa ideologia che ti sei creato è tutta sbagliata, perché il serpente arriva dal bastone. Non esiste impurità in questo mondo se non è Hashem che vuole. Noi parliamo ci sono delle religioni, dei credo che dicono sì, c'è Dio, c'è Satana, ma Satana cos'è? È un angelo creato da Hashem, è il serpente che arriva dal bastone. Se Hashem vuole esiste, se Hashem non vuole non esiste. Non è altro che una creatura che ha un compito bruttissimo, ma è voluto da Hashem. E quindi lui non esiste perché dice io mi sono fatto da me, io sono indipendente. Nessuno è indipendente, neanche il più brutto fra gli angeli e i demoni, nessuno può dire io sono indipendente. Moshe Rabbeinu dimostra tu sei il serpente arriva dal bastone. Però il faraone arriva da Moshe e gli dice va bene, ok, mi hai convinto, c'è Dio, non mi interessa. È come quando vai in giro a dire c'è Dio, porta tutte le prove che c'è Dio, la gente ti guarda e dice ah ok, va bene. Non mi interessa, voglio fare quello che voglio. Ci ritroviamo in questa realtà, certo, tutti i giorni. Perché? Perché il faraone dice, ok, però adesso Dio mi ha creato e quindi io sono indipendente. Se non mi avesse creato sarei ancora bastone, ma adesso io sono serpente e siccome sono serpente faccio quello che voglio. In realtà non l'ho trovato scritto da nessuna parte, però il serpente ha questa, diciamo, simboleggia l'idea dell'inganno, perché il serpente gira intorno a se stesso. E c'è un versetto di Shlomo HaMelech che dice che Hashem ha creato l'uomo dritto. L'uomo dritto vuol dire non devi cercare di vivere la tua vita con l'inganno, cercare di imbrogliare, cercare di fare, perché questo è il serpente. Proprio il serpente simboleggia l'idea di non andare dritto, cerca sempre di imbrogliare, cerca sempre di ingannare, proprio fisicamente è così. E quindi il serpente dice, ok, tu vuoi anche dirmi che esiste Dio, che Dio ha creato, che Hashem ha creato tutto quanto, e non, mi va bene, ma non deve mischiarsi nella mia vita. Hai creato le forze del male? Bene, adesso le forze del male se la stanno godendo, fanno quello che vogliono, nessuno dice loro quello che devono fare, quello che devono dire, quello che devono pensare, e tu te ne stai al tuo palazzo con i tuoi angeli, eccetera, eccetera, e ci lasci tranquilli, ci lasci stare, ci lasci fare quello che vogliamo noi. Come quello che dice, vi ho raccontato la storia del signore che cercava il parcheggio, e come quello che dice, ok, sai che cosa? Non ho più bisogno di te. Faccio come mi pare a me, non darò né il 50%, né il 20%, né il 10%, non faccio un bel niente perché mi sono arrangiato da solo. Però cosa succede in quel momento? Succede che il serpente di nuovo si ritrasforma in bastone. E perché il serpente si ritrasforma in bastone? Perché Hashem vuole dimostrare al faraone che hai sbagliato tutto. Non sai neanche quello che dici, non sai quello che penso. Quello che pensi, la parte dell'impurità è direttamente influenzata dalla parte divina. Anche dopo che il serpente è stato già creato dal bastone, che la Torah lo chiama Matea Elohim, è il bastone di Mosè, ma la Torah lo chiama il bastone divino. Un Matea Elohim Beyadò, perché rappresenta, come abbiamo spiegato prima della Risa, che tutta l'influenza è diretta ed è continua. Non esiste serpente, non esiste demone, non esiste niente che Hashem non voglia. Il Baal Shem Tov dice: Hashem è tutto e tutto è Hashem. È una frase che ci dà molto fastidio. Lasciaci un po' di spazio per noi, per fare i nostri comodi. No, Hashem è tutto e tutto è Hashem. Tu vuoi, tu non vuoi, è così. Ogni respiro che fai, ogni cellula che è viva nel tuo corpo, anche quelle che non sono più vive, tutto è Hashem, perché Hashem è tutto e tutto è Hashem. E questo il faraone non poteva accettare. E per far sì che il faraone accettasse questa cosa ci voleva la prima piaga, la seconda piaga, la terza piaga, fino ad arrivare alla decima piaga, perché nessuno vuole accettare questa verità. Noi apparteniamo a un mondo che si è fatto da sé. C'era il Big Bang e c'era l'evoluzione e c'erano tutte queste storielle che ci raccontano che arriviamo dalla scimmia e quindi nessuno deve dirci quello che vogliamo fare. Ma ti porto le prove che Hashem ha creato. Ok, va bene, ci credo, Hashem ha creato tutto, non mi interessa. Continua a fare quello che vuole. E questo è il problema che abbiamo con noi stessi, con il serpente che c'è dentro di noi. Perché questo serpente può trasformarsi in bastone in un attimo, perché la parte dell'impurità dipende ogni secondo dalla parte della Kedushah e non ha nessuna forza, come la fine della storia che vi ho raccontato. Che quando questo signore che cerca parcheggio dice: Sai che cosa c'è? Mi sono arrangiato da solo. Il posto è rimasto occupato. Perché non puoi senza di Hashem. Non metterti in testa delle idee sbagliate. Non crearti una ideologia che non ti porta da nessuna parte, che ti fa cadere sempre più in basso. C'è una famosissima preghiera che adesso a memoria non la conosco, che gli Ashkenazim cantano a Yom Kippur. Che io sono molto felice di fare Yom Kippur dai Sefarditi, perché hanno anche loro delle bellissime melodie, ma mi manca quella melodia lì della sera di Kippur, specialmente dai Chabad, che hanno una canzone bellissima. E le parole tradotte fanno così: noi siamo come la materia nelle mani dell'artista. L'artista, se vuole, la allarga, se vuole, la restringe. Così noi siamo nelle tue mani. E chiediamo, alla fine c'è un brano che si ripete, sono sette brani. Ricordati il patto che hai fatto con noi e non guardare al nostro Yetzer Hara, non guardare al nostro serpente. E poi il secondo brano, non vado in ordine, dice: così come il marinaio tiene, come si dice, non il volante ma il timone, anche tu tieni il timone di tutto il tuo creato, e noi siamo nelle tue mani, nel tuo timone, così come la nave è tenuta per il timone, con il timone nelle mani di Hashem. E così va avanti, così come una lastra di vetro nelle mani del vetraio. Se il vetraio vuole la taglia a pezzi, se il vetraio vuole la lascia intera, così siamo nelle tue mani. E va avanti il brano e dice: così come una bella roccia nelle mani dello scultore, se vuole lo scultore la lascia lì, se vuole ne fa una bellissima scultura, così noi siamo nelle tue mani. E continuiamo a ripetere: ricordati il patto che hai con noi e non distrarti dal nostro Yetzer, Altefen la Yetzer, dal nostro serpente che è rappresentato il nostro Yetzer Hara che è rappresentato da serpente. Così sono sette brani, è una melodia bellissima, cercatevela su YouTube. La canzone è molto molto bella, si vede tutto il pubblico con un viso serio che cantiamo insieme, perché in realtà ogni secondo della nostra vita siamo come la materia nelle mani dell'artista. Siamo come una nave nel timone, si dice tim, non lo so, nelle mani del marinaio, del capitano. Questa è l'unica nostra, del timoniere, giusto? L'unica vera verità. Finisco velocemente, abbiamo sforato tantissimo. C'è una storia del Talmud. Un giorno dovremo dedicare una lezione a Rabbi Hanina, un personaggio unico del Talmud. Rabbi Hanina, grazie alle sue preghiere, il mondo esisteva. Grazie ai suoi meriti, il mondo esisteva. Ma lui era povero, ma talmente povero, che sua moglie, per non umiliarsi, il venerdì metteva degli stracci bagnati nel forno di casa in modo che uscisse del fumo dal camino e che i vicini credino che anche loro stanno preparando il cibo per Shabbat. Erano così poveri che la moglie non aveva niente da preparare per Shabbat. Le storie di Rabbi Hanina sono molto belle, molto lunghe, molto interessanti. E sulla povertà di Rabbi Hanina non c'è risposta, ma la storia del Talmud nel trattato Ta'anit, famosissima storia, pagina 25, racconta il Talmud che la figlia di Rabbi Hanina, non avendo l'olio per accendere le candele di Shabbat, ha trovato soltanto un pochino di aceto e ha riempito i beccucci con l'aceto. Poi è andata dal papà, ha detto: papà, olio a casa non c'è per accendere le candele di Shabbat. Io ho messo l'aceto. Che cosa ha risposto Rabbi Hanina? Rabbi Hanina ha risposto con una frase famosissima, che poi è stata riportata anche dal Baal Shem Tov. Ha detto Rabbi Hanina: colui che ha detto all'olio di dare il fuoco, dirà all'aceto di dare il fuoco. Ed è successo un miracolo e l'aceto nel candelabro della casa di Rabbi Hanina ha illuminato fino all'uscita di Shabbat. Rabbi Hanina ci voleva insegnare che anche la natura, che noi diciamo che questa natura appartiene a se stessa, è indipendente e non ha bisogno di Dio e non ha bisogno di nessuno, non ha bisogno che qualcuno gli dica cosa fare, anche la natura è nelle mani di Hashem. Colui che ha detto all'olio di dare il fuoco, dirà all'aceto di dare il fuoco. È tutto nelle mani di Hashem. Il bastone si trasforma in serpente perché Hashem ha deciso che deve trasformarsi in serpente, ma il serpente si ritrasforma in bastone. E il bastone ingoia tutto quanto, perché tutto è Hashem. Il bastone si chiama Matea Elohim. E quindi nella nostra vita a noi capita spesso di trovarci in situazioni che abbiamo bisogno di Hashem soltanto temporaneamente, non tutto il giorno. Hashem, adesso ho bisogno di te, però tutte le altre ore lasciami stare e non dirmi quello che devo fare. Adesso ho una situazione delicata, una persona deve subire un intervento, allora fa un po' di Tehillim, una persona deve concludere un affare, ha bisogno dell'aiuto di Hashem, ma quando l'affare è concluso, tutto come prima. Dobbiamo ricordarci che siamo la materia nelle mani dell'artista. Dobbiamo ricordarci che Hashem è tutto e tutto è Hashem. Con questo pensiero, per questa settimana, vi lascio alle vostre cose, al vostro servizio di Akadosh Baruch Hu e Bezrat Hashem in buona salute. Ci sentiamo settimana prossima tutti quanti per una nuova lezione d'Italia, di Tania, per un nuovo capitolo. L'argomento più o meno rimarrà lo stesso, ma entreremo un pochino molto più nell'idea della mitzvah di amare Hashem, come si fa ad amare Hashem. Shavua Tov a tutti quanti.
Ciao, ciao.
Ciao a tutti.
Grazie.
Ciao.
Ciao.